As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Buongiorno, tutte, tutti, tutto. Io sono Silvia Costantino e sono l'editrice della casa editrice FQ, che è qui in stand insieme a tutte le altre persone presenti. È la prima volta che siamo a Strani Mondi e sono, devo dire, molto contenta di questa situazione, che trovo particolarmente vivace e fertile. Sono anche molto contenta di essere qui a moderare questo incontro di oggi, che si chiama Di corpi abitati e terre desolate, insieme a tre persone, tre autori, autrici, dalla penna, che in qualche maniera, se posso permettermi di dire, credo che rientri in consonanza l'una con l'altra. Sono voci che in qualche maniera si riecheggiano e si parlano. Abbiamo scelto insieme all'organizzazione di fare appunto un panel che presentasse tre libri insieme. Sono tre case editrici diversi. In verità Natalia Guerrieri ha pubblicato due romanzi, ora vi presento per bene tutti quanti. Abbiamo Nicoletta Vallorani,
quella con Lucchetto,
quella con Lucchetto, che non so se abbia bisogno di presentazioni,
ma facciamo
le presentazioni. Nicoletta Vallorani, insegnante, scrittrice, teorica e, vabbè, una delle più importanti scrittrici di fantascienza, credo, in Italia. Questo è il suo ultimo libro, Noi siamo campo di battaglia, e da questo in qualche modo partiremo con le riflessioni. Abbiamo poi Natalia Guerrieri, che peraltro questo libro ha la prefazione di Nicoletta Vallorani, Non muoiono le api, e ha scritto anche Sono fame con Pidgin Edizioni. Infine Simone Marcelli Pizzalis, pubblicato da FQ. Il romanzo si chiama Questo è il corpo, e anche qui c'è una storia che in qualche maniera, appunto, come dicevo, può andare, può parlare con le altre. Vorrei iniziare, per spiegare un po' questa cosa, non starò a spiegare le trame perché non abbiamo tanto tempo, partendo dai titoli. Allora, va bene, qui adesso abbiamo Non muoiono le api, però io chiedo scusa, ma parlerò di Sono fame. È così. Allora, i titoli hanno una cosa interessante. Sono fame non ha l'io all'interno del titolo, quindi non ha il soggetto. Noi siamo campo di battaglia a un noi fortissimo, dichiaratissimo, che è la colonna portante di tutto quanto il romanzo di Nicoletta Vallorani. Questo è il corpo, è un'oggettificazione, quindi pone un oggetto davanti a sé. Questo ci porta in qualche maniera a riflettere sul ruolo delle identità che sono presenti all'interno di questi libri. Sono identità tutte quante in qualche maniera spezzettate, tutte quante consonanti, fragili, però al tempo stesso che possono diventare in qualche modo forti, che possono, unendosi e disgregandosi, creare una sorta di, come dire, identità e coscienza collettiva. In questo caso torna il discorso delle api, se vogliamo, pensando a un'idea di mente alveare, per esempio. E è un po' quello che avviene in tutti e tre questi libri, in modi molto differenti, con lingue tra di loro, appunto, anche se molto dissimili, perché gli stili della scrittura fra di loro hanno delle importanti differenze, e che magari, ecco, quelle vi chiederei, se volete, di approfondirle poi andando a leggere i libri specifici oppure ascoltando gli autori che parleranno, perché per quel che li conosco credo di poter dire che davvero il modo in cui parlano dei libri, il modo in cui raccontano le loro storie, si riversa interamente nei libri che poi, se vorrete, potrete leggere. Ultima cosa che vorrei dire, e che poi magari, se volete, potete un pochino approfondire: credo che questi libri possano in qualche modo entrare in un campo che possiamo definire distopico più che fantascientifico, però più che di distopia vera e propria, quindi di futuri impossibili, parlerei forse quasi di un piccolo dislivello, quasi di un glitch in quello che è il presente, per tutti e tre, perché sono situazioni che conosciamo tutte quante perfettamente. Nessuno di questi libri racconta qualcosa che non sia già effettivamente plausibile o successo, o che stia di fatto già succedendo, ed è talmente intensificato, talmente la lente c'è sopra, che poi effettivamente sembra un futuro quando invece è il presente. Allora, io mi sono preparata tre domande piuttosto ampie, in modo da dare a voi poi la possibilità di rispondere con più precisione. La prima riguarda appunto una cosa a cui ho già accennato, che è il ruolo di questo corpo, che è un corpo collettivo, è un corpo singolo ma disgregato, è una mente ma sono tante menti. Sono una prima persona plurale che viene utilizzata, oppure una prima persona singolare che viene utilizzata in negativo, quindi in senso di solitudine. Non ci sono. Non, è come se tutti questi libri mostrassero l'impossibilità di andare avanti da soli, di andare avanti in solitudine. La solitudine diventa dannosa, diventa causa di dolore, di fallimento. Guardo Natalia perché Sono fame, il suo libro è molto incentrato su questo, racconta proprio la storia di una persona che, pur essendo una rondine, ovvero sia una fattorina, una corriera, esatto, di queste che vanno in bicicletta e fanno le consegne a domicilio, vengono chiamate rondini, e le rondini sono una moltitudine che si libera nel cielo, e tutte quante queste metafore bellissime, in verità sono persone singole, sole, povere, affamate e solitarie, dove invece nei corpi di Simone Marcelli esiste la rabbia, esiste una volontà di farsi insieme per provocare un rovesciamento molto forte, e nel libro di Nicoletta Vallorani addirittura si arriva proprio alla fusione completa di corpi e di menti, di persone che alla fine si fanno compost e diventano un giardino, diventano letteralmente il fertilizzante per quello che potrebbe essere un futuro forse possibile, forse impossibile. Vi lascio parlare.
Natalia non vede l'ora.
Ok, buonasera. E io la prima cosa che dico è che mi sento veramente molto felice di essere proprio in mezzo tra Simone e Nicoletta, che per me sono due punti di riferimento in maniere diverse. Adesso starò tutto il tempo col collo teso, così tipo girà. E Nicoletta perché l'ho letta e mi ha fatto scattare qualcosa anni fa, e mi ha fatto capire che si poteva scrivere qualcosa di molto particolare e per me molto potente, utilizzando degli strumenti a cui magari non avrei pensato prima di leggerla. E Simone perché è un po' come se fosse un mio compagno di stormo, compagna. Io adesso mi sbaglierò più volte, voi intendete tutto come se io usassi la schwa, perché parlare con la schwa è un pochino più difficile secondo me che scriverlo, perché non sono abituata a farlo, però questo intendo quando uso un maschile o un femminile, in realtà intendo la schwa, lo schwa. E quindi mi sento veramente, veramente in una botte di ferro e sono molto curiosa anche di ascoltare loro. Ha già detto quasi tutto in realtà Silvia, nel senso che c'è questo slittamento nel titolo di cui lei parlava, sono fame, può essere riferito a una prima persona, io sono fame, prima persona singolare, oppure una terza persona plurale, loro sono fame. C'è questa specie di lotta, di contrasto tra la protagonista, che si chiama Chiara ed è una ragazza che è fondamentalmente uscita dall'università, si affaccia nel mondo del lavoro e pian piano scopre quanto questo mondo sia in realtà orrorifico e cannibalico alla fine, e loro sono fame, rappresenta invece la capitale, gli abitanti della capitale, che sono persone che si nutrono costantemente, ma di cui la capitale si nutre a sua volta costantemente, e quindi riprendendo un po' il titolo dell'incontro, che è quello di corpi e terre, sicuramente il corpo della capitale è un corpo pieno di corpi, che a loro volta sono pieni di tutti i corpi che hanno mangiato, ma in senso invece interiore sono desolati, proprio come avete scelto il titolo di questa conferenza. Ed è un po' quello che diceva anche Silvia, quello che mi premeva mostrare era l'impossibilità in questo mondo dettato ancora dal vecchio slogan di se ti impegni ce la fai, uno su mille ce la fai, eccetera, 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 La verità è che la lotta contro gli altri e, come dice Anne, anche la lotta interiorizzata contro noi stessi per auto-ottimizzarci, no? E realizzarci il più possibile per essere continuamente performanti, in realtà non ci porta che a un'immensa solitudine. Il libro è pieno di persone, ogni volta che si apre un nuovo capitolo si presentano nuove persone, personaggi. Ma vige ovunque una grande solitudine, e come anche in Non muoiono le api, che è il mio libro che abbiamo qui sul tavolo, l'idea che la persona singola non ce la possa fare, tanto più in questo contesto in cui oggi viviamo, è per me un po' una linea comune di entrambi i romanzi.
Sono molto sono molto contento di essere qui, è per me una prima volta e sono molto contento della compagnia, eccellente, ispirante, e quando insomma si è deciso che sarei venuto, mi sono anche interrogato ancora prima di conoscere la domanda insomma che adesso Silvia mi ha posto, la mia relazione per esempio con il fantastico, no, in questo romanzo. Sono contento di essere all'interno di una comunità comunque così appassionata, no, e così esperta anche di uno strumento di scrittura e quindi di immaginazione e quindi di vita come quello del fantastico. Quindi magari poi affronteremo anche questo tema, in realtà, che si lega poi al discorso del corpo, per arrivare al primo tema. Il corpo che nel mio romanzo è nel titolo, e che si lega al discorso delle identità. Qual è il corpo di questo enunciato? Evidentemente che risuona poi quello liturgico, no? Quindi questo è il corpo che risuona, questo è il mio corpo. È sicuramente il corpo di Veronica, che è la protagonista, che però di fatto è espropriata di qualsiasi protagonismo, perché è una ragazza trans che ha subito qualcosa, e questo qualcosa l'ha lasciata in uno stato catatonico, quindi è un corpo disabitato, è una terra desolata in qualche modo, il suo corpo e la sua identità. Ed è tutto... Tutto in questo romanzo è in realtà la scrittura di corpi che, violati dalle pratiche che compongono lo stare insieme di fatto delle nostre comunità della provincia, ad esempio, in particolar modo per ciò che concerne il mio romanzo, vengono violati nella loro integrità, perché il corpo in fondo è ciò che rimane al di là, prima e dopo di qualsiasi atto subito, ricevuto, fatto. Si può levare a una persona tutto, ciò che rimane al fondo di questo processo di privazione è il corpo, ed è quindi da lì che si può partire per ritrovarsi, per fare resistenza. Nulla è innegabile e inviolabile come un corpo, che è proprio però ciò che più di tutti può essere violato. E ci sono esperienze diverse di questi corpi. C'è Veronica che appunto subisce una violenza che la lascia in uno stato di corpo disabitato, ci sono corpi che vengono espulsi dalle loro comunità, e però si ritrovano in questa sorta di io collettivo di cui parlava giustamente Silvia, che è questo carrozzone di migranti, freak, gente considerata perversa, nel senso che perverte l'ordine della narrazione costituita, ma che in questa espulsione, in questa marginalità può trovare l'occasione di costituire invece un corpo sociale diverso, e quindi un processo immaginativo nuovo. Il corpo è ciò che desidera, e il desiderio è ciò che immagina, l'immaginazione è ciò con cui costruiamo prospettive nuove di realtà. E ci sono però anche i corpi dei paesani invece, che rimangono all'interno della loro comunità chiusa, no? In questo paese del centro Italia, e sono corpi devastati, abbandonati senza saperlo, e sono corpi mercificati senza che loro lo sappiano. E c'è infine la voce narrante, che è solo voce, e forse il corpo di cui parla il libro è anche il suo, che un corpo sembrerebbe non avercelo, perché arrivata al fondo di questo processo di invisibilizzazione a cui tante identità sono costrette, non gli rimane che il corpo della sua voce, che però può vendicarsi in qualche modo riappropriandosi di tutto lo spazio che gli è stato privato.
Mi posso associare semplicemente a tutto quello che è stato detto, no? Non funziona così. No, sono felicissima di essere qua con Simone e Natalia, che sono stati due incontri particolari, nel senso che nel caso di Natalia mi è stato, io non avevo idea di chi fosse, e mi è stato chiesto di fare la prefazione appunto di questo suo primo romanzo, Non muoiono le api. E io ho detto, beh, se mi piace, però se non mi piace anche no. Forse anche scrivere, andate, il romanzo fa schifo, non è una grande idea, in una prefazione. E invece il romanzo mi è piaciuto molto, e ancora di più mi è piaciuto Sono fame, per cui è stato un bellissimo incontro quello con Simone, che invece dobbiamo a Silvia, nel senso che Silvia, con la quale ci eravamo praticamente appena conosciuti, e che è un'ottima, ottima editrice, insieme a Francesco Quattraro, mi ha mandato, non mi manda i suoi libri, mi ha mandato questo dicendo, secondo me questo ti piace, questo tocca le tue corde. E in effetti anche da quello che diceva Simone, che rispecchia molto bene il contenuto di questo romanzo complesso, in cui Simone sceglie una scrittura difficile, non certo di semplice lettura, estremamente vicina alla materialità di questi corpi in transizione, in qualche modo, che tu hai descritto molto sapientemente. Insomma, io ho riconosciuto un elemento di originalità, ma anche una contiguità, una familiarità, la stessa familiarità che in qualche modo avevo trovato in Natalia. E quindi è proprio un noi quello che è seduto a questo tavolo, lo stesso noi che mi è piaciuto descrivere in questa ultima storia, che è il terzo romanzo di una trilogia interamente dedicata a Milano, come potrebbe essere, non Milano come sarà, perché come diceva Le Guin rispondendo a un trampiano, noi non siamo profeti, gli scrittori di fantascienza non sono profeti, noi raccontiamo storie, però queste storie possono essere molto utili a capire che cosa vogliamo fare del nostro futuro. Per cui io qua mi sono messa a raccontare una storia, che è una storia di coppie, sempre parlo di coppie, per quello mi piaceva molto quello che avete detto voi, e ci tenevo che foste voi i primi a parlare, perché non so come dire, io ho intenzione di vivere fino a 150 anni, però comunque non ne ho 20, e quindi è importante che ci sia un passaggio di testimone, e sono strafelice che in questo momento della mia vita mi capita spessissimo di avere a che fare, di essere seduta a tavolo con persone molto più giovani che stanno cercando di portare avanti il ragionamento che ho iniziato io. Allora, di nuovo, questo è un noi. E io in questo romanzo sentivo proprio l'esigenza di adottare una voce collettiva dopo aver... Io sono una scrittrice da io, nel senso che c'è spesso una voce narrante che è un narratore in prima persona. Narratore o narratrice? In effetti la trilogia di Milano era cominciata con un narratore, con una voce narrante maschile. Qua mi sono detta, è un momento diverso, usciamo da 2 anni di pandemia, la tendenza all'individualismo, che è tipica di ogni società patriarcale, capitalista, si è estremizzata, siamo tutti furibondi, abbiamo capito, spero, che non possiamo vivere da soli, proviamo a fare un ragionamento che recuperi il senso di una collettività, il senso delle relazioni. Ma non riesco più a dire comunità, perché nel primo panel di stamattina in effetti mi è stato fatto notare che comunità è anche una parola che va risemantizzata, nel senso che la comunità può anche essere chiusa, può anche essere non accogliente, può anche imporre delle regole importanti, anzi questo è il significato che più spesso attribuiamo al termine comunità. Io questo sono un po' lenta, l'ho capito stamattina. Il mio senso di comunità in realtà sta in un'altra dimensione, sta nella dimensione che attraversa questa storia, che ha come protagonista appunto un gruppo di ragazzi che in una situazione abbastanza simile a quella che abbiamo vissuto si trova a pagare il prezzo di una colpa che non ha, e in fondo è quello che noi adulti, almeno nel mio contesto, io faccio l'insegnante, è l'unica cosa che so fare bene, scrivere è un'altra roba, però insomma scrivere e respirare, poi farlo bene o no, non lo so, devono dirlo lettrici e lettori, però sono brava a insegnare, e quindi ed è prezioso fare un mestiere di questo tipo quando sei capace per una benedizione di stabilire un rapporto con i ragazzi. Allora io quello a cui ho assistito negli ultimi 10 anni di lavoro che ho fatto è una progressiva deprivazione della speranza dei più giovani, una progressiva insistenza sul fatto sull'assenza di possibilità. Adesso finite qui, io insegno materia umanistica, quindi insegno neuroscienze. E quindi ci trovavamo, io stessa mi trovavo sbagliando a dire sempre più spesso, vabbè, tanto che fate, laureatevi, ma tanto poi, non c'è fretta, fate anche con calma, perché tanto poi dove andate? Mi sono resa conto tardivamente che a forza di dare queste mazzate, noi non solo non sentivamo, non ascoltavamo la voce di cui parlavano Natalia e Simone, ma anche costruivamo, usavamo i ragazzi come fertilizzanti di un futuro che deve ancora arrivare. Allora ho voluto raccontare in modo esplicito che è questo che fa la fantascienza, estrapola, no? Tira fuori da quello che si sta vivendo qualcosa che normalmente non vediamo, prende la caffettiera e la mette in camera da letto, perché poi in camera da letto tutti la notano, in cucina non se ne accorge nessuno. E c'è anche tantissimo del mio mestiere, perché c'è una figura di prof che è, secondo me, come le prof dovrebbero essere, cioè è in relazione con questo gruppo di ragazzi che praticano la rivoluzione, di fatto. Anche questo l'ho detto stamattina, ma questa cosa che bisogna davvero fare una rivoluzione, secondo me è una necessità assoluta. È una necessità assoluta che ci sta raccontando non solo la politica, e non aprirei questo discorso perché meglio di no, ma anche l'ambiente, ma anche il mondo in cui viviamo, ma anche la frequenza con cui facciamo fatica a controllare il nostro corpo, questo corpo che ha perso solidità comunque un tempo, quello era il corpo, appunto, quello era il corpo, ci nascevi ed era quella roba lì, non poteva essere una cosa diversa, adesso lo possiamo modificare, adesso possiamo fare delle scelte, ma questo se da una parte è liberatorio, dall'altra è la cancellazione di qualcosa di sicuro. Noi avevamo un'identità che coincideva con il nostro corpo, adesso non è più così. Allora anche un po' di questo si parla in questa storia, anche di questo si parla, dei personaggi che hanno voluto costruirsi fisicamente, hanno voluto costruire questa loro parete visibile rispecchiando l'identità che avevano in mente, e hanno creato pezzi che non riescono più, che non riescono più a stare assieme. Quindi è assolutamente vero, e sono veramente onorata che si riconoscano delle familiarità tra quello che io scrivo e quello che hanno scritto, quello che scrivono, perché continueranno sicuramente tutti e due, non ve li toglierete di torno, ma neanche me veramente, quello che scrivono Natalia e Simone. E non concordo tanto con quello che diceva Silvia, cioè non è una possibilità leggere i loro due libri, è una necessità, quindi comprateli e leggeteli, comprateli anche perché editori che fanno un lavoro così vanno assolutamente sostenuti, perché meno male che ci sono. Ecco qua.
Vabbè, dopo le parole di Nicoletta è molto difficile ricominciare a mantenere, a parlare mantenendo una certa calma, ma ci provo. E ci provo in realtà parlando di una cosa che è già leggermente emersa dalle cose che sono state dette, e che è il discorso, invece, adesso abbiamo parlato un po' di corpi e di coscienza collettiva e di collettività e di comunità, invece adesso vorrei parlare della sua controparte, quindi della parte speculare, diciamo, che c'è in ogni romanzo esplicitamente. Appunto, abbiamo parlato di trilogia di Milano, Natalia ha parlato di Capitale, qui nel libro di Simone Marcelli c'è invece un paese di provincia, e quindi l'ambiente che ci circonda, sia climaticamente, tutti i climi piuttosto faticosi dentro questi libri, sia appunto a livello di territorio. Stiamo parlando di città che magari, che penso alla capitale di cui si parla in Sono Fame, è esattamente una qualsiasi capitale europea, italiana, esattamente come ce la possiamo immaginare, solo che come dicevo e come ha detto benissimo Nicoletta, è la caffettiera nella stanza da letto, cioè si mette la lente talmente forte su una serie di cose che già esistono che ti sembra di vedere una versione distorta di quello che è già adesso. E la stessa cosa in qualche modo succede nel libro di Simone Marcelli, dove si racconta di una cittadina di provincia italiana, il classico borgo carino, turistico, dove però se andiamo a guardare attentamente questo turismo in realtà è autofago e tanto mangia se stesso che che costringe gli abitanti delle stesse case in cui si trovano, in cui vivono le persone, a uscire, quindi a vendere la casa, o meglio a metterla in affitto per l'economia, per garantire l'economia, e magari si ritrovano a vivere in stamberghe fuori, cose di questo tipo. Le due cose ovviamente vanno sempre insieme. La Milano di Noi siamo campo di battaglia non è in realtà una Milano devastata. Se si legge il libro abbiamo l'impressione di, di una città a ferro e fuoco. Però poi ci riflettevo nel corso di questi giorni, appunto, mentre mi preparavo le domande, al fatto che di fatto non è una città, appunto, come si può immaginare, di luoghi post-apocalittici. È Milano, è esattamente la Milano che noi conosciamo, solo che sono successe delle cose in questa Milano, sono successe delle cose piuttosto gravi, cose che possiamo immaginare a seguito di quattro onde o ondate di una situazione
che conosciamo
abbastanza bene, esattamente, e sono successe, quello che è successo fondamentalmente è il progressivo smantellamento dello Stato, della presenza di una tutela a favore di meccanismi di potere e quindi distruzione di possibili dissidenze, che hanno creato una situazione difficile, esplosa, però esattamente nella città in cui ci troviamo in questo momento. E allora la mia prossima domanda, appunto, è questa: è come avete scelto di raccontare questi territori e in che modo ritenete che si rispecchino sia nel romanzo sia nella storia che viene raccontata? Quanto sono protagonisti i luoghi?
Sempre io, mi avete dato questo compito e ingrato. Allora, anche qui riprendo le parole di Silvia, con cui mi trovo molto d'accordo. Parliamo di Sono fame, ma anche in Non muoiono le api, che è edito da Mosca Bianca Edizioni, che vedete qui, c'è un caldo asfissiante sempre crescente. Tra l'altro, la capitale del primo libro è la stessa capitale del secondo libro, ma è spostata cronologicamente. E ci sono delle cose che ritornano, che rimbalzano tra una storia e l'altra, tra cui questa. E la capitale è una città mostruosa, ne ho parlato un pochino prima. Si inizia proprio il libro, la prima pagina di Sono fame parla proprio della capitale, come un'enorme visione della capitale, della capitale in costante creazione, in cui però ogni nascita significa anche morte. La capitale infatti è creata da pezzi di corpi di chi la abita, fondamentalmente, perché chi ci va ad abitare perde la propria identità in un qualche modo, la propria, gli affetti e tutto ciò che teneva insieme, ecco, questa identità. E diventa semplicemente un pezzo che si nutre e di cui la città si nutre, un po' come dicevo prima. È un luogo invivibile dove però tutte le persone che hanno bisogno di andare avanti con la loro vita, sia trovare un lavoro, sia che si tratti di guadagnare più soldi, no? Assicurarsi un futuro economico, vanno a lavorare lì, vanno a vivere lì. Vivere lì è praticamente impossibile, perché gli affitti sono molto esosi e gli ambienti a disposizione sono microscopici, come lo sgabuzzino in cui vive la protagonista di Sono fame. È un mondo fortemente classista, in cui ci sono delle zone interne più di pregio e delle zone esterne invece più degradate, dove anche i pericoli camminando per strada sono maggiori, ma è soprattutto l'arena della prevaricazione. Ogni cosa nella capitale avviene tramite prevaricazione, il famoso o mangio o sono mangiato, no? Solamente che, arrivati a questo punto, quel sistema lì sta collassando, quel sistema lì che ha funzionato, fra virgolette, per un certo numero di anni, di decenni, anzi anche di più, non può più funzionare. E quindi si vedono le case che vengono descritte come in disfacimento, no? Le buche sul terreno, è come se ci fosse una scarica di piccoli terremoti continui, sempre in agguato, anche se non si vedono nel libro, che la sta mandando a pezzi questa città. e sono in effetti il corrispettivo del disfacimento delle menti e delle interiorità dell'identità di chi questo posto lo abita. È un posto assolutamente non sostenibile sotto nessun punto di vista, dove in effetti chi vive e lavora è destinato alla morte, fondamentalmente. A un certo punto la protagonista se ne rende anche conto e c'è un passaggio in cui lo dice. Anzi, lei prima di partire da casa sua lascia un libro a sua madre e a sua sorella su come affrontare il lutto, anche se nessuno di loro è morto in famiglia. Ma è come se lei sapesse già nella parte più recondita di se stessa che chiunque si avvicina a questo luogo è destinato a morire, a soccombere.
Cercherò di essere, di non dilungarmi, di essere breve. La questione della terra, dello spazio, della spazialità è centrale. Sono contento che mi abbia fatto questa domanda nel mio romanzo, perché partendo innanzitutto dall'ambientazione, si ambienta appunto in un paese del centro Italia, trasfigurato però da due fenomeni fondamentalmente, da una turistificazione proprio vorace, cannibalica, e da un cambiamento climatico francamente implausibile, perché io faccio un utilizzo cospicuo del, ad esempio di specie, di nomi scientifici, insomma, proprio dalla descrizione di Linneo, quindi di piante alloctone, le metto insieme però senza troppa coerenza. Sono tutte piante che vengono da latitudini tropicali, subtropicali, non necessariamente possono vivere insieme. Non mi interessava la credibilità in questo, mi interessava eleggere la provincia come ambiente laboratoriale in cui spingere l'accelerazione del mutamento fino a far interfacciare le persone del paese con il totalmente altro, quindi il mutamento climatico come una possibilità di relazione con il totalmente altro che scardina completamente gli usi del territorio e i processi identitari. Questo è centrale. Il cambiamento climatico in questo caso, e quindi la nostra relazione con il territorio, dice moltissimo della nostra identità. E noi umani abbiamo sempre un approccio, una relazione utilitaristica con il territorio, lo trasformiamo in paesaggio, lo trasformiamo in terreni. E indicare, inserire degli elementi di cambiamento climatico, ma anche ad esempio di storia geologica, introduce il concetto anche dell'esperienza del tempo profondo, quindi una dilatazione del tempo che in realtà mette in prospettiva completamente differente i processi identitari, e così facendo consente di comprendere come questi processi identitari appunto talvolta si blocchino in una strozzatura. E questo mi voglio riagganciare anche al discorso di comunità, che il concetto di comunità che giustamente citava Nicoletta, ovvero cos'è di fatto una comunità. Io ho ragionato molto nello scrivere, perché ha a che fare col territorio, ha a che fare con le persone, io ho ragionato molto nello scrivere questo romanzo sul concetto di comunità, e alla fine mi sono dato questa risposta. Non è sufficiente essere un gruppo, evidentemente. Partendo dal presupposto che siamo tutti in transizione, sempre, i nostri corpi sono sempre in transizione, sono sempre nel mezzo di un processo, di una processualità, è comunità quell'insieme di persone che si riconoscono e si accolgono in questa processualità, in questo percorso anche verso il totalmente altro. Non è comunità quel gruppo di persone invece che strozza la propria processualità, che nega la processualità della propria costruzione dell'identità in divenire e si dà come prodotto, perché se non sei in processo, se non sei in processo sei un prodotto. Ed ecco che poi il senso di questa turistificazione. Le nostre comunità paesane molto spesso sostituiscono i processi identitari all'immagine di ciò che sono stati o di ciò che si sono raccontati essere, e dal fuori si è raccontato che fossero, e diventano prodotti. vengono venduti, come vengono vendute, come viene venduta l'identità e i suoi usi, i suoi costumi in questo paese. Ed è in questo meccanismo che si inseriscono ovviamente i processi poi di marginalizzazione di chi invece permane all'interno della processualità, di chi si riconosce come corpo in transizione. È l'immagine di sé che Caribano non accetta, no? Nel riflesso allo specchio, per citare Oscar Wilde. Il divenire dell'altro fa paura quando sappiamo, ma non vogliamo ammettere, di essere diventati dei prodotti.
Bravo, non riposto bene la mia fiducia. Allora no, mi aggancio più seriamente al discorso di Simone e che a sua volta si era agganciata a Natalia, per dire che in realtà il panorama, il paesaggio che racconto in noi è un paesaggio esattamente in processo, assolutamente dinamico, e lo è sia a livello di personaggi che a livello di spazio. Effettivamente un pano, noi partiamo da un personaggio, uno dei personaggi principali, la prof, la incontriamo in un momento di transizione, ha subito una perdita importantissima, sta facendo di fare i conti con, sta cercando di fare i conti con questo lutto, e lo fa quando ritrova questa persona, prima di perderla di nuovo, lo fa piantando dei semi, cioè cercando di rendere fertile questo momento così complicato della sua vita. E da questa figura si passa poi a un'idea di città che è abbastanza diversa da quella che descrivo negli altri due romanzi della trilogia. Sempre di Milano si tratta, tre romanzi non sono strettamente collegati, possono essere letti assolutamente da soli, ci sono dei personaggi che ricorrono, ma la città è sempre quella in momenti diversi. Però questo è l'unico romanzo in cui la città è un organismo, cioè la città respira, la città dentro il romanzo si identifica con questo gruppo di ragazzi, o meglio il contrario, i ragazzi sono capaci di sentire il respiro della città e quindi sono capaci di sentirne il processo, l'evoluzione, sono capaci di sentire come cambia e sono capaci anche di pensare che questo cambiamento possa essere in una direzione positiva. Allora, anche questo un pochino l'ho accennato anche nell'incontro precedente, però mi pare importante, i ragazzi fanno giardino, i ragazzi non si riuniscono, fanno giardino, cioè entrano in comunicazione tra loro, ed entrano in comunicazione e riescono a sentire il respiro della città. Ma questo è un grosso cambiamento, secondo me, un cambiamento che ancora dobbiamo imparare, e coincide con la necessità, che si è ribadita molte volte, di entrare in un altro ritmo. Cioè di capire che appunto le cose cambiano, che le regole di un tempo non valgono più, che comunque intorno a noi c'è un intero mondo che respira, che anche le cose hanno una memoria, e questo i ragazzi del romanzo sono in grado di capirlo e per questo sono in grado di far crescere il giardino.
Abbiamo ancora un pochino di tempo, proprio poco, 5 minuti, credo. Prima io avrei un'altra domanda, però prima vorrei sapere se magari qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere, qualcosa da chiedere, qualche curiosità che altrimenti può tranquillamente essere poi rivolta in privato nei rispettivi.
Ci troverete in giro.
No? Bene, allora molto interroga, velocemente
interroga.
No, allora vi chiedo veramente una battuta, tanto è una cosa di cui anche in questo caso abbiamo già abbastanza parlato, però è una cosa che trovo interessantissima, in realtà forse è la più multiforme delle presenze nel vostro libro, ed è l'invisibilità. È una parola che ricorre tanto in tutti e tre i romanzi: invisibile, essere invisibile, farsi invisibile, nel bene e nel male. È una parola in qualche modo duplice, è sia appunto un vantaggio che talvolta uno svantaggio, può assumere tante forme, ha tante forme nei vostri romanzi, e quindi vi chiederei soltanto di dire veramente poche parole su cosa pensate dell'invisibilità.
Allora, io voglio essere veramente molto breve. Le rondini si chiamano rondini proprio per chiamarle con un altro nome, così come tantissime cose nella città si chiamano con degli altri nomi. E io ho voluto parlare di Chiara, che fa le consegne a domicilio e che è simile a una rider ma non è esattamente una rider, proprio per parlare di un corpo al lavoro, perché di corpi al lavoro, di fisicità al lavoro, secondo me si parla molto poco, vige una visione, diciamo una narrazione mainstream per la quale il lavoro è dematerializzato e quindi di conseguenza anche i corpi sono invisibili. E quindi questo era uno dei miei propositi, cioè mettere puntare un attimo la luce su nomi che sono tali, ma forse no, e su tutti quei corpi che scompaiono per delle narrazioni che li fanno scomparire.
Andiamo a ruota subito.
Sì, 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 tre parole. Il mio romanzo è anche un elogio del margine. Essere l'invisibilità vuol dire trovarsi ai margini, ed è dai margini che si fa la rivoluzione. La rivoluzione non come dire, non sappiamo in realtà nel mio romanzo cos'è questa rivoluzione, è dai margini però che si può manomettere l'impalcatura già cigolante di ciò che chiamiamo realtà.
Brevissimamente, l'invisibilità viene normalmente vissuta come una punizione, quando si è spinti ai margini, come una condizione di sofferenza. Io ho la pretesa di trasformarla in una risorsa, lo è stata per me. Quando da provinciale sono arrivata a Milano, nessuno mi notava e questo mi dà un enorme spazio per inventarmi la mia di rivolta, non per aderire alla rivolta degli altri.
Grazie, grazie.
Non mi posso permettere un'altra domanda. Lascio a voi firme, parole, scambi. Ringrazio infinitamente Simone Marcelli Pizzalis, Natalia Guerrieri, Nicoletta Vallorani per le loro parole e per lo scambio di oggi, e ci vediamo in questi giorni. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Thank you. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.